Buongiorno a tutti. I miei colleghi e io abbiamo cercato di mettere in evidenza quelli che possono essere i punti di collegamento a livello molto generale, a livello concettuale, che permettono di rendere l'infermieristica di area critica e l'infermieristica di famiglia, non dico sorelle, ma almeno cugine, parenti. Considerate che noi proveniamo da ambiti molto diversi, nel senso che c'è chi di noi si occupa di infermieristica di area critica prevalentemente emergenza, salute mentale, teoria infermieristica, infermieristica olistica, poi ci sono io che mi occupo di infermieristica preventiva e di comunità. Il primo elemento che volevamo mettere in luce è che l'infermieristica di area critica e l'infermieristica di famiglia possono essere considerati come degli ambiti disciplinari trasversali. Infatti esistono, a prescindere dal contesto di cura, esistono anche a prescindere dalle caratteristiche delle persone assistite, quindi il paziente critico è tale in quanto tale, a prescindere dal genere, dall'età, dal problema di salute, dalla fase di sviluppo e così via. Per quanto riguarda l'infermieristica di famiglia, il modo in cui ciascuno di noi approccia la famiglia dipende dal modo in cui la concettualizza. Credo che ciascuno di noi applichi l'infermieristica di famiglia, pur non essendo infermiere di famiglia, in qualunque ambito e in qualunque contesto. È vero anche che la modalità di approccio alla famiglia dipende dalla filosofia di fondo che sta all'interno dei contesti organizzativi dove lavoriamo, quindi ciascuno di noi fa anche ciò che può fare in senso assoluto. Marilyn Friedman propone cinque modelli di infermieristica di famiglia e abbiamo cercato di vedere come possono essere applicati nell'area critica. Il primo modello è quello che vede la famiglia come contesto, come ambiente. In pratica l'infermiere pone la propria attenzione su un singolo individuo e la famiglia viene considerata come contesto, ambiente appunto, che può avere delle influenze positive o delle influenze negative. In che modo si applica questo modello dell'infermieristica di famiglia? Si applica questo modello quando si raccolgono dei dati sulla famiglia per valutare le influenze positive o negative che questo ha sulla persona. Oppure anche quando si coinvolgono i familiari nell'assistenza. È il modello, ad esempio, che si utilizza molto in area pediatrica, quello che viene chiamato family-centered care. In area critica, un esempio di applicazione di questo modello è quello in cui l'infermiere di area critica si rende garante della comunicazione, del rapporto, della relazione tra una persona ricoverata in unità di terapia intensiva e una persona significativa che per ovvi motivi è rimasta all'esterno. Il secondo modello è un modello in cui l'infermiere pone la propria attenzione e analizza e valuta tutti o quasi tutti i soggetti che compongono una famiglia, però considerandolo come delle unità distinte. Si avvicina l'ora del pranzo. Considerandoli come unità distinte. Qual è la cosa importante in questo senso? È che anche questo modello può essere applicato in area critica. In che modo? Credo che ciascuno di noi abbia avuto esperienza di aver assistito non solo il paziente istituzionale, quindi quello ricoverato, ma anche le persone significative, i familiari che stavano all'esterno e che portavano dei bisogni specifici che riguardano la presa di decisioni, che riguardano il coping, che riguardano il lutto e credo che ciascuno sia intervenuto anche su questo che non era il paziente istituzionale con degli interventi prevalentemente di natura relazionale. Un altro modello ancora è quello in cui io vado ad esaminare come infermiere un sottinsieme, un sottosistema all'interno della famiglia. Pensiamo ad una coppia, ad una madre con il proprio bambino, ai fratelli, oppure ad un caregiver con la persona dipendente. In questo caso i legami, le relazioni, le interazioni tra questi due soggetti sono così stretti che è come se rappresentassero un unico soggetto, un'unica entità. E anche in questo caso, nella nostra esperienza, sicuramente possiamo applicare questo modello quando abbiamo, ad esempio, ricoverato un neonato critico oppure un soggetto dipendente al quale viene strappato il caregiver o il genitore che rimane o rischia di rimanere, come ci diceva prima la collega Francescina, all'esterno della struttura, mentre questi due soggetti costituiscono, almeno a domicilio, un'unità inscindibile. Un altro modello ancora con cui possiamo leggere l'infermieristica alla famiglia è quello in cui consideriamo la famiglia come un'unica entità, come un unico cliente che esprime dei bisogni specifici, unici e singoli. Ad esempio, questa mattina una collega ci parlava del fatto che le famiglie possono presentare, i membri della famiglia, dei fattori di rischio che sono comuni. Quindi, ad esempio, prendiamo in carico due pazienti cardiopatici, ma facciamo l'educazione terapeutica anche a coloro che ancora non hanno presentato il problema cardiovascolare. Infine, e non ultimo, il modello che vede la famiglia come un sottoinsieme, come un sottosistema della comunità. Ciascuno di noi impara i comportamenti per la salute nella propria famiglia, per la salute o contro la salute, dipende da quello che poi viene messo in atto. Questi comportamenti le famiglie li mettono in atto, li regolano anche a seconda del contesto, della comunità, della società a cui appartengono. Quindi vediamo che anche in area critica probabilmente si possono mettere in atto in momenti diversi o con modalità diverse i principi, i modelli, la filosofia e l'ottica dell'infermieristica di famiglia. Per quanto riguarda altri elementi che possono essere messi in luce, che possono rendere vicini l'infermieristica di area critica e l'infermieristica di famiglia, essendo trasversali questi due ambiti, è necessario che ciascuno possieda almeno le competenze di base, anche se anche nelle relazioni di stamattina è emerso che probabilmente questo non è così diffuso. Quindi è necessario che anche in formazione di base si acquisiscano dei contenuti per comprendere, almeno a livello generale, le problematiche principali relative al paziente critico, ma anche quelle relative all'assistenza alla famiglia. È vero però che esistono anche soggetti che hanno delle competenze avanzate, quindi di nuovo l'elemento forte che mette insieme questi due ambiti disciplinari è che questo trasferimento di competenze avanzate a coloro che hanno competenze di base si effettua attraverso la funzione di consulenza. Può succedere che ci sia qualcuno che ha sviluppato entrambe le competenze, quindi l'assistenza in area critica e l'assistenza alla famiglia, più spesso è necessario avvalersi dei colleghi esperti. Il fatto che l'infermieristica di area critica e l'infermieristica di famiglia debbano per forza parlarsi e dialogare è messo in luce anche da diversi documenti. Qui abbiamo riportato due documenti che trovate anche nel sito dell'ESCNA, tra l'altro uno è tradotto in italiano anche nel materiale che avete trovato ieri nel materiale congressuale. Ce lo ricorda il codice deontologico degli infermieri italiani, laddove ci dice che il nostro cliente non è solo il singolo, ma è anche la famiglia, è anche la comunità, che è importante favorire il rapporto tra il paziente e le persone significative. E ancora che è importante prendersi cura anche della sicurezza della famiglia e garantire la persona quando la famiglia come contesto ambientale non è sufficientemente adeguata. Qui abbiamo riportato una selezione molto sintetica di lavori che stanno a testimoniare come in realtà questa comunione, questa fusione, questa contaminazione tra infermieristica di area critica e infermieristica di famiglia esista, visto la grandissima quantità di lavori che sono stati pubblicati. Ancora, elementi che possono consentire a questi due ambiti, che possono sembrare distanti, di parlarsi sono il fatto che in alcuni momenti non ci si può specializzare, pensiamo soprattutto, non so, all'assistenza nell'ambito dell'emergenza, soprattutto extraterritoriale o in assistenza domiciliare. È necessario avere delle competenze molto trasversali, non ci si può specializzare per età, quindi assistenza pediatrica o assistenza geriatrica, oppure per problema di salute. Questo cosa comporta? Comporta che è importante avere saldi il metodo e degli interventi specifici, che possono essere, non so, l'intervento di sostegno delle funzioni vitali o gli interventi di natura educativa, relazionale, che sono più specifici dell'infermieristica di famiglia. L'ultimo elemento riguarda gli elementi che possono in entrambi i casi favorire l'integrazione professionale, nel senso che ci sembra che sia l'infermieristica di area critica che l'infermieristica di famiglia abbiano delle caratteristiche, entrambe o singolarmente, che possono favorire l'integrazione tra servizi e l'integrazione tra professionisti. Quindi l'abitudine a lavorare insieme, l'abitudine a seguire in maniera abbastanza rigorosa delle procedure, dei protocolli, ma anche la necessità in alcune situazioni di essere flessibili e molto creativi. Il fatto di dover imparare a comunicare a livello intraprofessionale e interprofessionale, il fatto di usare dei sistemi informativi anche piuttosto articolati, l'uso delle tecnologie, la formazione integrata a livello territoriale piuttosto frequente, le funzioni integranti, penso al team leader o al case manager per fare due esempi, e anche la valutazione integrata sia degli esiti della propria attività, ma anche più in generale degli esiti complessivi della cura. L'ultimo elemento che però volevamo proporre è un elemento di criticità, nel senso che da questo esame, che è volutamente stato molto molto breve, anche pensando all'orario in cui sarebbe stata presentata la relazione, sono emersi tantissimi elementi che possono farci dire che l'infermieristica di area critica e l'infermieristica di famiglia possono veramente convivere insieme in maniera armonica. Esiste però, a nostro avviso, un insieme di elementi che possono andare a condizionare negativamente, che non sono però specifici dell'area critica e dell'infermieristica di famiglia, ma purtroppo vanno a connaturare tutta l'assistenza infermieristica italiana. E sono la mancanza di condivisione dei modelli, la mancanza di condivisione dei metodi e la mancanza di condivisione dei linguaggi. Più volte anche questa mattina è emerso magari la difficoltà a dialogare, a colloquiare non tanto con il collega di un altro ambito disciplinare, ma con il collega del servizio vicino. Credo che ancora oggi sia difficile per tutti comunicare in maniera chiara e condivisa quelli che sono i problemi assistenziali che abbiamo identificato, perché non li chiamiamo allo stesso modo, quelli che sono gli interventi che abbiamo effettuato, perché non li chiamiamo allo stesso modo. Quindi magari questi elementi potrebbero in realtà andare a rendere complessa la comunicazione tra questi due ambiti disciplinari, proprio perché non sono specifici di questi settori, ma sono credo, un po' il tallone d'Achille dell'infermieristica italiana. Grazie.
Grazie alla collega Scalordi, estremamente interessante per alcuni spunti che ci dà. C'è come due branche dell'infermieristica apparentemente lontane possono in realtà contaminarsi ad avere dei punti, tra virgolette, forse di risposta per i requisiti di una disciplina nell'altra, come tutta la dibattito che abbiamo all'interno, ad esempio, delle terapie intensive, sulle terapie intensive aperte, posso trovare in un apporto dato dall'infermieristica di famiglia alcuni spunti di lettura e come alcuni approcci forse dell'infermieristica d'area critica e ribaltamenti di algoritmi possono ricadere anche sull'infermieristica di famiglia. Questo anche sempre per allargarci. Un'altra cosa interessante è stato il richiamo che sempre più spesso viene portato, che è stato praticamente anche un elemento portante in un'altra sessione prima, precedente a questa, della consulenza. Cioè, l'infermiere è un professionista, i professionisti fanno consulenza, iniziamo a ragionarci sopra su questo aspetto. Anche se il tempo ormai è tiranno, c'è qualcuno che vuole porgere qualche domanda?
Allora, cerchiamo un po' di fare il punto, no, della situazione di questa mattinata, di questa sessione. È chiaro che i progetti che sono stati presentati sono disparati, diversi, e il filo conduttore è quello della formazione e della ricerca, che come dicevo prima deve far da collante nella nostra professione per cercare di farla progredire il più possibile. E l'obiettivo è, ecco, di confrontarci su quelle che sono le eccellenze e come riuscire a farle, in un certo senso, queste eccellenze farle coagulare, a farle diventare terreno comune per tutti quanti, perché ci sono un po' troppe divisioni tra le varie esperienze. Quelle che noi oggi abbiamo sentito sono cose molto disparate che vengono da parti diverse d'Italia e che dovrebbero essere invece essere terreno comune per tutti quanti i professionisti. C'è qualcuno che vuole fare gli interventi tra i relatori? Capisco che tutti quanti hanno. Sì. Allora. Sì.
Buongiorno, sono Moggia, da
Dove vieni? Scusa. Da
Genova,
Genova.
da Genova. E una riflessione. Giustamente avete sottolineato l'aspetto di formazione e l'aspetto della ricerca, che sicuramente su temi anche a volte distanti. Ma il filo conduttore, che come ben si sottolineava, era questa integrazione che tutti i relatori hanno cercato, no? Di andare a ricercare un'integrazione intra-ospedaliera o un'integrazione ospedale-territorio. E anche abbiamo visto anche da territorio all'ospedale. Cioè, quindi abbiamo avuto un'opportunità che, come riprendendo le parole di Scalorbi alla fine, ci sono molti punti di contatto, abbiamo solo bisogno di usare un codice univoco. E molto spesso ci ritroviamo che quelli dell'area critica, quelli del territorio, quelli del, no? Come dire, siamo famiglie distanti, in realtà poi non siamo così distanti, anche perché i pazienti che, no, i nostri malati che abbiamo all'interno delle varie unità operative, con cronicità, polipatologie e quant'altro, diventano sempre più complessi e un po' di aria critica, no? E all'interno anche in altre strutture, e un po' di territorialità e un po' di internistica all'interno di altre strutture. Quindi forse lo sforzo che dobbiamo fare, e a mio parere l'infermiere è un po' il cardine, no? Che unisce tutto ciò. Forse alcuni clinici sono ancora un po' sulle loro posizioni. L'infermiere molto spesso, quando sa che l'obiettivo da far raggiungere quel paziente di un certo tipo sociale, clinico o quant'altro, si sforza e un codice comune lo trova e quindi dà la possibilità di raggiungerlo poi in quell'obiettivo, con tempi e modi a volte anche all'italiana. Ecco, non strutturati, abbiamo bisogno di strutturarci questa parte qua.
Grazie al collega per l'intervento. No, scusate. No, la cosa che mi aveva colpito della giornata intera nella sua, cioè questa parte della giornata, degli stimoli giunti, stimoli che ci hanno fatto vedere come la formazione sul campo, la formazione on the job, sia estremamente importante, sia una chiave di volta forse della nostra professionalità e dell'implementazione della nostra professionalità. Un altro aspetto che è uscito da tutte le relazioni viste nell'insieme è come l'infermieristica stia facendo un'analisi su se stessa, che ne pensano altre professioni. È un'analisi che si dice le cose in faccia, che cerca di guardare i tempi, che valuta l'efficacia dei propri interventi, che valuta i problemi causati dai propri interventi, che valuta il fatto che esserci o non esserci è differente tra la vita e la morte molte volte. Quindi è saltato fuori un'infermieristica che sta camminando e sta andando, diciamo un'infermieristica in progress anche su questi aspetti, e questo penso che sia da portare a casa da questa sessione, in tutti gli aspetti diversi.
Ci sono interventi rispetto a questo? Li lasciamo andare, direi, no, direi che è giusto. E adesso c'è il pranzo che non so.